Allora, cos'è Connection? Ah, ok. Edizione mega straordinaria. Ci stanno due ragazzi che si fanno credere paganti, invece ti fregono. Vediamo chi sono. Fabio Catanese e Malek 96. Consiglio a voi GM che siete grandi di eliminarli. Mi hanno fregato più di 50.000 Yang e mi ero impegnato molto per averli. Capito? Avete capito? Ora vi spiego cosa mi hanno detto. Allora, all'inizio uno mi ha chiesto di 15K, poi lui si è confuso a 25K, poi l'altro voleva 50K, io volevo salire solo di due livelli e mi ha chiesto 20K. Appena gliel'ho dato, mi hanno detto: "Ah ah, sei nabbo". Avete capito voi GM? Io sono incazzato! Io ogni giorno devo sopportare questo di essere fregato! Avete capito, GM? Voi GM? Mandate subito questi due. Io li voglio vedere soffrire per i soldi che mi hanno derubato. Capito, voi GM? Eh? Secondo me, voi GM, non sapete nemmeno bannarli, siete solo avidi. Ah, fatemi vedere che davvero potete bannarli per sempre. Uccidere! Do 20.000 yang. Forse anche di più. Ogni giorno che passerà dalla pubblicazione aumenterà di quasi 1.000 yang. Capito? Capito? Scusate la mia rabbia, ok. A proposito, VGM, davvero voglio che lo fate. Capito? Vi, aspettate un attimo. Ma porca merda. Non mi hanno rubato niente. Ah, dove eravamo? Ah sì, capito? VGM, dovete prendere le armi e dovete ubbidire. Ubbidire! Voi siete game master. Noi, sempre sti giocatori che veniamo flegati ogni 3 ore. E se trovo un GM che non se ne prende cura, anche quello lo inserisco tra i nabbi. Avete capito? Mettete la loro umiliazione ufficiale. Siamo all'8 settembre. Io voglio che quei due. Io voglio che quei due vengano uccisi come i loro predecessori, Blue Team.
Basta. Mamma mia, ragazzi. Mi sto sentendo male.
Oddio,
Oh,
non
Dio.
ce la sto facendo. Mio Dio. No,
Dio.
vabbè, questa
Allora,
clip.
io posso dire che la mia parte preferita è verso la fine, quando dice: "Mettete la loro umiliazione
Edizione
ufficiale".
pub. Eh sì.
Ok? Poi dice: "Siamo
Meraviglia.
all'8 settembre, io voglio che quei due vengano uccisi come i loro predecessori, brutti
Brutti.
bastardi".
Sì.
Esatto. Però, cioè, i loro
Vabbè.
predecessori di Malek e di Fabio Catanese sono stati uccisi di già, e poi loro, che sono i successori, hanno rifatto la stessa cosa e quindi verranno uccisi dopo.
Ciao a tutte e ciao a tutti, bentornati su Mustachi, il podcast che non si ferma neanche subito dopo Ferragosto. Io sono Massimiliano, con me questa sera c'è Fabio.
Buonasera a tutte le puppe in ascolto.
Ah, t'ha fregato! Poi da Free Playing abbiamo il buon Bruno Barbera.
Ciao ragazzi.
E da Retrocast Stefano Biggio.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
E dal Carcassa Horror Podcast il Conigliastro.
Ciao.
Ecco. Intanto ringraziamo Brain Damage 1985 che ha messo il
Io.
follow.
Sì,
Grazie
che non mi trovo
mille.
l'altro account. Sì, sono io che non mi trovo l'altro account,
Ah,
comunque.
vai, ah, fa culo. Quindi, questa sera, visto che il magico mondo dei videogiochi continua a dire boh, notizie non ce ne sono, se non tipo robe di gossip, che anche no.
Però settimana prossima c'è la Gamescom.
Settimana prossima c'è la Gamescom e cerchiamo di organizzare
Insomma.
qualcosa. Tanto è sabato e domenica le cose giuste, mannaggia loro. Però dovrebbero essere in orari accettabili perché è qua
Europea,
e in
certo.
Europa, quindi magari, magari, forse, forse, vedremo che cosa fare. Questa sera, come dicevo, è una serata un pochino particolare. Perché, Fabio? Di che cosa parliamo questa sera?
Allora, come al solito non c'è nulla di cui parlare, quindi noi all'incirca 3 ore prima dell'inizio dell'episodio ci guardiamo in faccia con Max e diciamo che cazzo facciamo stasera, e ogni volta ce ne usciamo con un'idea diversa. E questa volta lo spunto ce l'ha dato l'ottavo anno, l'ottavo compleanno di PT, quindi il
fu Silent Hills. Porca esatto. Troia.
Sì. Anche. Il fu Silent Hills. Quindi il progetto di Hideo Kojima, Del Toro, Giungito, e chi più ne ha più ne metta, poi saltato in aria, tolto dal PlayStation Network, perché sono uscite nuove, ma in realtà nuove, non è uscito un cazzo, evidentemente non c'era tante notizie di cui parlare, però sono uscite delle indiscrezioni sul singolare processo secondo il quale Konami all'epoca chiese la cancellazione dallo store, la rimozione dallo store, che se non ricordo male è ancora un unicum, cioè non ricordo altri giochi a cui sia successa sta cosa. Mm-hmm. E quindi niente, è uscita qualche indiscrezione, niente di che, quindi niente di cui dovremmo parlare, però magari ci dai là sia per parlare di magari di PT se vogliamo, sia per organizzare, visto che tra l'altro è martedì, una fortissima notte horror. Tra l'altro qua tra noi abbiamo anche un estimatore della trasmissione che andava su Italia 1 con zio Tibia, che è salvo.
Allora, Salvatore, zio Tibia con gli astro, detto.
Sì. Beh, lui apri Carcassa Horror Podcast dopo aver visto Notte Horror e i racconti della cripta.
E subito dopo.
E l'idea era magari raccontare qual è il gioco che ci ha più inquietato, il gioco che ci ha più spaventato, o comunque un gioco horror che ci è piaciuto al punto da consigliarlo a chi magari non l'ha giocato, magari anche la chicchetta che non... So che Bruno ha un discorso che è una vera e propria chicca.
Sì. E allora quindi... facciamo cominciare Bruno. Che dici?
Così a crudo proprio.
Sì.
Questa è una puntata da ascoltare intorno al falò con i marshmallow che abbrustolisco.
Mentre parliamo, mentre lo zio Tibia ci racconta delle storie.
Sì, con zio Tibia che... Con zio Tibia. Bruno.
Che è il conigliastro, lo zio Tibia. Sì.
Certo.
No, a me già la situazione da falò già mi...
Ti mette ansia.
Mi ricorda così. No, mi fa girare le palle perché i falò sono sempre che poi arrivo quello con la chitarra alba azzurra.
I musicisti no.
Respiri piano per non farmi muovere.
Dai, ti ferma Chiara.
Canzone del sole.
Comunque oggi ho scoperto una cosa incredibile, che la canzone è Bollicine di Vasco Rossi.
Ah, è vero. Ragazzi, esatto. Abbiamo un'informazione grossa su Vasco, che è stata tenuta segreta sino ad oggi.
Sì.
Pare che la canzone Bollicine non parlasse di Coca-Cola, ma della famosa droga pesante.
È una droga pesante? Sì, Melting 2.
Esatto, Melting 2, esatto.
Esatto.
E quindi, allora, io sinceramente...
Voi mi hanno mai rubato qualche cosa nei giochi online, ragazzi? A me non mi è mai capitato.
Hanno rubato 80 euro. Esatto.
La dignità a me, sì. Bruno. A me solo la dignità.
No, lui cioè è 80 euro.
Da PayPal.
Sì, da PayPal.
A me hanno...
Ma non con un gioco online.
No, ma che io non gioco online.
Ma queste sono storie di orrore di altro tipo. Io direi, esatto. Andiamo nei binari.
Sì. Sto pensando se mi hanno rubato roba.
No, perché ho detto queste sono storie d'orrore di altro tipo.
Non fare questo errore, non pensare.
Torniamo a Bruno.
Bruno. Però lo vedo Stefano che gli stanno venendo i flashback del Vietnam.
Sì, esatto.
Stefano Sledder.
No, adesso faccio anche con la testa così. Esatto. No, non ne voglio parlare.
Vai, Bruno.
Sì, ok. Allora, io non sapevo di che parlare, però pensandoci mi sono venuti in mente i giochi del Commodore 64. Che se ci ripenso da piccolo non lo notavo tanto, però se ci ripenso oggi, tanti giochi all'epoca erano tutti scuri, bui, sfondo completamente nero, magari nessuna musica, solo effetti sonori sparsi, e si girava in caverne con piene di mostri, eccetera eccetera, e non erano giochi esplicitamente horror, però avevano questa erano molto pesanti come atmosfera, specialmente, ripeto, ripensandoci oggi, non lo so, magari è una fissa mia che quando rivedo oggi certe schermate...
Scusa, ma perché Stefano è diventato Inland Empire? Guarda, è fermo così con la testa...
Confermo, è vero. Perché?
Non si sa, vabbè, scusate.
Sì, quelli sono sempre i flashback. Secondo me gli stanno fregando i soldi su Made in 2 in questo momento. Ma poi funziona che dicono dai, me li dai e te li ridò e poi non glieli ridanno. Cioè, è così che fregano le robe.
Ok, adesso sì. Vai, Bruno.
Stefano, mi dai 1.000 euro, poi te le ridò. Tranquillo.
Dovevi stare fermo. Sì, certo. Tanto ormai, guarda, lascia stare, guarda. Bruno mi ha chiesto 1.000 euro. Pensi che...
Perdonami, Bruno, ormai... continua pure.
Te le ridò.
Sì, un altro, guarda.
Stai la bicicletta, come vai? Ci sono state novità.
Perdonami, Bruno, continua pure.
E quindi dicevo, quando vedo certe schermate di certi giochi con 64, mi viene veramente l'ansia a pensare che ho speso anni e anni con tutto sto buio, tutto sto nero, immerso nel vuoto cosmico di questi pixel enormi. Mi prende un po' male. Probabilmente più una roba mia di trauma psicologico mio che non... E quindi mi è venuto in mente dei giochi che non sono horror, però hanno un'atmosfera horror. E per me il gioco più horror che non ha, che però a tutti quanti, un po' come il video del bambino, che tutti
Forbidden
ci ridono.
Forest. No, io non ci rido su quello.
A me tutti ci ridono. Stefano per primo proprio lo dileggia proprio.
Proprio io. A livello di sfiga da prenderlo per il culo, quindi
cioè anche tu dei video di YouTube che devo dire
no, ma nel senso ripeto, non proprio io, guarda, figurati,
in un mondo alternativo c'è il bambino là di Meeting 2 che guarda Stefano e fa grazie per esserti ricordato di me.
Fabio non lo fa ogni episodio che mi prende per il culo, no, figurati, no, cioè
va davanti a te, no. Però
e quindi qual è questo gioco di cui ci vuoi parlare, Bruno?
E quindi niente, è un gioco che tutti quanto fa ridere, e il gioco è Portal 2, che a me mi ha sempre fatto messo un sacco di ansia esplorare, soprattutto perché nel primo alla fine stavi sempre dentro questi ambienti asettici e quindi un po' c'avevi la curiosità che c'è fuori, che cosa non c'è. Ma anche lì comunque non c'avevo tutta sta cosa del divertentismo. Poi io, l'avrete notato, sono uno che quando gli altri si divertono mette il muso, perché non è giusto. E quindi quando c'era Portal che tutti dicevano la torta di Portal e mi infastidiva sta cosa, non mi faceva ridere, non ho mai capito qual era tutta sta cosa riderissima di Portal 1, ma Portal 2 soprattutto perché si esploravano questi ambienti enormi, vuoti, disabitati, chissà da quanto tempo, da quanti migliaia, milioni di anni, non lo sai quando stai nel gioco. E però tutti quanti a dire quanto fa ridere Wetley, è troppo forte, maledetti. E io invece, per me era molto inquietante appunto esplorare, anche specialmente quando c'è la parte dove esplori la Borealis,
il collegamento con Half-Life 2, sì.
Il collegamento con Half-Life 2 che sta in questo ambiente enorme, disabitato, desolato, e poi fai questi salti... sarà stata anche un po' di agorafobia, perché appunto mi mettono un po' ansia questi spazi così enormi e così non a misura umana. È un po', avevo un po' la cosa di quei video YouTube di quando vai a visitare i palazzi, le case, i centri commerciali disabitati, mi faceva molto quell'atmosfera lì.
E Bobo Cacchi,
eh?
È una citazione che solo in pochi avranno colto, però scusami.
Quindi è più l'atmosfera che non il gioco in sé, quindi magari Wheatley non lo trovi divertente, GLaDOS non la trovi divertente.
No, a parte che appunto non mi fa ridere l'umorismo di Portal, non lo trovo tutto.
Perché è un umorismo pixel, ecco perché non ti fa ridere.
Ma può darsi, non mi sembra tutta sta... Cioè, io le persone che ridono per le battute di Portal, per carità, poi
veramente degli stronzi.
No, 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 io sono felice per loro.
Grazie.
E mi fa piacere per loro, insomma, che gli fa, però, cioè, non è che penso a Portal e dico, mamma mia, risate come ha fatto fa Portal, cioè, non...
No, beh, niente.
Invece, appunto, già vederlo così mi mette l'ansia, cioè, queste... Io quello che avverto soprattutto è una grandissima solitudine in Portal, perché non hai nessun altro essere umano oltre a te, solamente questi ricordi, queste registrazioni di gente che probabilmente è morta da anni. Un po' mi ha fatto l'effetto di Soma, che poi mi ha fatto Soma in maniera molto più grande, quando... che pure Soma non è che mi ha fatto... spaventare, cioè non è che mi ha messo tanta, così tanta ansia, anche lì tutti dicevano, ah minchia, perché insomma non si capisce se sei tu o sei la copia di te stesso o sei la copia della copia di te stesso, mamma mia insomma, quante, che temi prova, a me quella cosa lì non ha detto niente, invece mi ha detto molto di più a livello, diciamo, di impatto emotivo, quando capiti a un certo punto che c'è una televisione accesa e si vede una registrazione che ti spiega più o meno, spoiler, che cosa è successo, che c'è stato un meteorite che ha colpito la Terra e che praticamente tutto è completamente disabitato e tu praticamente sei l'ultimo essere umano rimasto sul pianeta e sott'acqua, perché fuori è tutto... E a me quella cosa lì di pensare... Cazzo, veramente non c'è nessuna via d'uscita, perché dove vai vai, l'atmosfera fuori è un inferno di fiamme e puoi stare solo sott'acqua qui con sto... neanche poi tanto il computer impazzito che trasforma tutti in mostri, vabbè. E più che altro il fatto proprio di pensare se sei rimasto da solo in tutto il pianeta, in tutto l'universo, vabbè. C'è un'altra intelligenza artificiale, qualche altro, però questa consapevolezza così improvvisa di che sei rimasto l'unico sopravvissuto, diciamo, di tutta l'umanità, e che non hai nessuna via di fuga, non esiste più un pianeta, non esiste più niente di abitabile, mi ha veramente sconvolto. E nel mentre gli altri dicono, ma tu sei la coppia, ma sei la coppia di te stesso? Quando la coppia, chi è la vera persona? Tutte queste stronzate che, insomma, che ovviamente se vi ha colpito, secondo me siete veramente sensibili e intelligenti, però non mi ha molto, è un po' come Matrix, che dicono, ah, io non avevo mai pensato che potremmo stare in una simulazione, cioè Matrix è un film dove i programmi fanno il kung fu e invece di stare lì a dire delete per cancellare le persone, devi fare kung fu, le devi ammazzare a kung fu, però
è il mondo che vorresti tu, quindi cioè.
Siamo in una simulazione, ma che mondo che vorresti, cioè, porca puttana, cioè no, io se fossi in Matrix credo che sarei come quello che si mangia a bistecca, che dici, cazzo, ma
però gli altri nel frattempo Bliss. Sì.
E gli altri nel frattempo, ma siamo in una simulazione, la pillola blu, la pillola rossa.
Guarda, il discorso che facevi all'inizio sui giochi del Commodore lo capisco, perché lo ritrovo un po' nei film, nel senso che il grezzo, lo sporco, il non finito, ti dà una sensazione, è proprio la sensazione horror per l'eccellenza, no? L'altro giorno stavo vedendo su YouTube e mi è apparso il trailer di un nuovo Halloween, film di Carpenter, lo rifanno per la 100ª volta. E hanno provato a rifare la scena iniziale, che non so se vi ricordate, vabbè, Salvo sicuramente sì, ma gli altri, vabbè, comunque è una soggettiva da dietro la maschera di Michael Myers da bambino che sale le scale e uccide la sorella, e la cosa bella del film originale è che è sporca sta scena, cioè è proprio grezza, è brutta, è vera, e in questo l'hanno rifatta super patinata e quindi non fa paura, cioè sembra un fotoromanzo e quindi gli manca proprio quella grana di sporco che dicevi tu, cioè non essere definiti ti permetteva di immaginare, e immaginare fa più paura che mostrare, no? È la regola
sì, numero sì, uno. Sì, no, ma a parte quello, se tu dividi delle schermate di giochi a Con 64, è tutto buio, è tutto scuro. La maggior parte, cioè, se vedi, se pensi in Nintendo, di solito c'è il cielo blu, il cielo azzurro, la foresta verde, e quindi.
Beh, d'altronde, sai, il primo Silent Hill ha fatto successo con la nebbia, che non era voluta, ma era per mascherare i limiti tecnici della macchina. Si può fare un po'
con la nebbia e con l'audio, soprattutto.
Ok.
E quindi poi, questo, ecco, vedi, per esempio, ieri... Last Ninja era uno dei pochi giochi che invece era più colorato. Mm-hmm. Ecco, anche, ecco, vedi, già questo Bubble Bob, tutto nero.
Sì.
Questo Bubble
con tutti le quelli super colorati stai trovando.
Ho preso una collezione che fa vedere tutta roba super colorata.
Max, Forbidden Forest cerca di per Commodore. Mi pare che fosse
Forbidden Forest era un po' pacchiano, secondo me, però vabbè, grande però... musica.
Sì.
Tra l'altro musicista,
me lo vendeva
fatto...
sempre come gioco che gli faceva tanta paura.
Lo sai, Ste, che è un musicista quello che ha fatto Forbidden Forest.
Fa ancora più paura.
Vedi? Ma così sì che fa paura.
Sì.
Se vai a vedere, diceva che non sapeva fare programmare niente, però alla fine... No, questo per me è più un esempio, Forbidden Forest, di quei giochi che si facevano all'epoca, che qualsiasi idea ti veniva, ci passi, facciamolo.
Sì.
Senza pensare all'implementazione, cioè stavi là nella foresta, ci sono i mostri, che poi metti i grandi giganti, cos'è, pa, metti tutto quanto, magari esce un risultato pacchiano come questo, però grande creatività, grande libertà creativa, grande anarchia anche creativa.
Sì, sì, che poi era il bello di quel periodo lì, è che non era stato fatto nulla e di conseguenza tutto poteva essere fatto e in qualche maniera, tanto la faccenda grafica era tanto lasciata all'immaginazione del giocatore. E lo sapevano perfettamente, proprio per i limiti tecnici che avevano. Per cui forse anche per quello che mettevano più ansia rispetto a magari al gioco horror moderno, che alla fine è solo gore. Ci sono pochi giochi che, specie negli ultimi 4-5 anni, che mettono davvero quell'ansia lì, quel spavento lì, che non sia uno jumpscare, mettiamola così.
Sì, ma poi sai che cosa... Che forse nei giochi moderni si tende molto ad avere sempre qualcuno che ti parla, che ti dice vai qua, vai là, fa questo, fa quello. E anche in Dead Space, per esempio, grande atmosfera, però ogni due minuti ti chiama uno. Cioè, vabbè,
e ne dai l'argento.
Abbiamo abbandonato.
Dice, fai questo, di andare qua, devi andare là, devi fare questo, devi fare quello. Invece di recente stavo giocando a Silent Hill 3 con l'emulatore, e alla fine lì, anche lì c'è molta, cioè sei molto lasciato da solo, con effetti suono, tra l'altro giocandolo magari da solo in casa di notte ti viene anche un po' la cacarella, perché ogni tanto c'hanno quegli effetti sonori che non capisci mai se è qualcuno dietro di te o è nel gioco. Beh, quindi devi,
perché è sempre quello che non capisci che ti spaventa, no? Lì c'è, cioè, l'emblematica è la stanza, quella dello specchio col sangue che passa da una parte all'altra, la scena lì è
mitica. Sì, ti devo dire che io me lo ricordavo un po' una merda Silent Hill 3, lo sto rivalutando.
Il 3 è quello legato all'1, giusto?
Sì,
okay. Sì.
Fatto lo stesso percorso di Resident Evil 3, che all'inizio fu tacciato di essere troppo action arcade, e poi invece col tempo...
Ma cazzo, salvo inizi che c'hai la mitragliatrice contro i mostri più
attivi. Sì. Però ci stava a dare uno stacco rispetto ai primi due capitoli, soprattutto al secondo capitolo, che è quello più psicologico. Lì dove il primo è quello più horrorifico, il 2 è un thriller horror psicologico in piena regola. Il terzo ci stava a dare uno stacco, come fecero giustamente anche col quarto, ultimo grande loro capitolo.
Comunque scrive in chat Abo, dice, per dire, Yotobi su Twitch ormai gioca solo giochi horror indie nuovi, ma con grafica PS1 che danno quella sensazione di sporco, non si capisce bene.
Sì, è una casa di sviluppo spagnola, se non mi ricordo male. Tra l'altro lui ha pagato il
sì, per
Patreon.
In ogni gioco c'è Karim Musa.
Appare Yotobi. Sì, sì, sì. Sono carini, sono molto ispirati a... Vabbè, alcuni sono dei stronzatone, letteralmente.
Per me questa è la brutta notizia della serata, però vi consiglio, come gioco horror stile PS1, vi consiglio The Devil, che lo trovi Switch io, e non c'è Yotobi purtroppo dentro, però.
Ma ti ricordi invece quello che avevi... consigliato te, Bruca, mi ha fatto fare gli incubi per una settimana. Petscop.
Sì, quello che, però quello forse era finto. Cioè,
sì, era finto, ma era geniale.
Sì, no, no, no.
Indovina, ma... indovina, ma... quello che l'ha fatto era un
musicista.
Sì.
Pensavo italiano.
Cioè, non lo so se era un musicista, però Petscop, sì, no, era... qual è?
Praticamente avevano fatto questo finto gioco PlayStation 1. Portato,
sì,
portato gameplay su YouTube. Ispirato,
ah, parliamo di videogiochi che ne parla con l'accentino.
Sì, sì, sì.
Fiammifero. Sì, sì.
E praticamente era sta ragazza che faceva questo gameplay e si trovava invischiata in questa storia che c'aveva a che fare, come si chiama, Bru? Col,
mo non mi ricordo. Sì, una, ma sì, è un creepypasta, cioè sì, una roba tutta sì, finta, sì, però fatta molto, vabbè, bene. Cioè, non so se questo abbia evidentemente creato proprio un gioco
penso di sì,
o parti di gioco per fare questi video, sì, però la storia
era comunque
che...
la storia di sta ragazza, sì, no, di là che non, insomma, non te la ricordavo.
Sì, la storia è che questo tizio che si chiama Paul trova sto gioco e si mette a giocarlo, e mentre nei video si sente proprio lui che commenta, dice ho trovato sto gioco... così cos'ha, e poi seguendo la storia sì, pare che ci siano dei riferimenti a una pratica che pare che si chiami rebirthing, che era una roba tipo new age, e che praticamente, se non mi ricordo male, è un fatto realmente accaduto di una bambina, che questa pratica consisteva nel appunto rebirthing, cioè simulare di nuovo la nascita. E per farlo avvolgevano le persone, i bambini, i ragazzini dentro un panno e simulavano che loro uscissero di nuovo da questo panno, come se stessero uscendo dall'utero. E se non ricordo male, c'era stato un caso appunto di una bambina che era stata avvolta in questi panni e poi quelli era che la stavano facendo, sì, l'hanno fatta rimanere soffocata, la madre, altri di questa specie di setta che faceva sta cosa qua, e seguendo il gameplay del gioco pare che ci siano dei riferimenti.
Sì, sì, l'aveva parlato Bruno in una vecchia puntata di Free Playing, è super inquietante sta roba. Sì.
Mirko forse, no.
No, perché poi tra l'altro è andato avanti per decine di puntate, quindi non è il creepypasta.
Non di
sì, sì, sono 24 puntate.
Quella della bambina, diciamo. Quella è vera, purtroppo. È il gioco che è finto, Petscop.
Sì, sì, l'avevamo capito, Bru. Pensavamo che il gioco fosse vero e la bambina fosse finta. Era
io speravo, no, perché se il gioco è vero e la bambina è finta, è meglio, sinceramente.
Beh, non lo so, se il gioco era vero, era ripreso dal
dai,
vivo.
Cioè, cazzo,
finto, sacrificare la bambina piuttosto che...
Vabbè, comunque, in alcuni punti, cioè, esiste una subreddit, proprio r/petscop, dove... hanno fatto anche un documento in Google Docs dove spiegano un sacco di cose, perché poi i video magari non sono neanche in ordine cronologico, in un video si vede una cosa, in un video si vede un'altra, c'è un linguaggio fatto con i pulsanti del pad della PlayStation che hanno decifrato, un bordello veramente, sì, è molto inquietante, anche perché poi anche lì il buio, tanto buio, tanta... boh. E sì, effettivamente quello che è più indefinito tendi sempre a riempirlo
tu con, sì, 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 sì,
con cose inquietanti. No, per esempio, come se stavo provo a cercare Caverns of Kafka, qui non è neanche un gioco che giocai all'epoca.
Poi il però... sì, duo sì, lì, al duo comico là
sì,
sotto.
Esatto. Questo qua, Bru.
Boh, sì. Prova, vediamo. Sì, se vedi, cioè, questo se non mi sbaglio è sempre di quello di Forbidden Forest. Questo non lo giocai da piccolo, però a vederlo penso a un ragazzino che magari si mette a giocare a sta roba tutto scuro, tutto nero, buio, porca puttana. Cioè,
Però il
mi fa un
ragazzino riesce a
po'.
riempire il vuoto con l'immaginazione, magari si sta immaginando tutto il resto della caverna con questi colori sul viola e via dicendo. È un po'
Forse perché da
diverso.
ragazzino sei un po' più ottimista nei confronti della
Sì,
vita, invece da
esatto.
grande
F
vedi, dici vediamo
fondamentalmente sì. No,
oddio.
noi vediamo il vuoto delle nostre anime, il ragazzino, oh, guarda, roba dove posso mettere casino con il mio
Che bello il
cervelletto.
viola!
Che bello il viola, esatto. Noi no, il viola, il colore del lutto.
La morte.
Ok,
Bene, vabbè.
anzi,
no,
male, diciamo, però vabbè.
il discorso su Portal lo capisco, cioè non è assolutamente nelle mie corde perché io sì, sono uno di quelli che ha riso con Portal, sono uno di quelli che non ha trovato
Beh, tutti
particolarmente.
hanno. Sono io quello sbagliato che non
No,
ride,
Bruno,
voglio
tu sei tu,
dire.
non sei sbagliato.
Vabbè, sono io quello sbagliato rispetto alla maggioranza, quello che si distacca, diciamo, quello un po' che ho un po' per la sua strada, ragazzi, non seguo la massa, però
No, però
cioè, normale che quello ti
capisco.
dice: ah, guarda, devi andare a destra, invece di andare a. Ecco, un altro che mi ha fatto inquietare un casino è The Stanley Parable. Stessa cosa. Ah,
Non ti fa
che il
inquietare
gioco che devi.
Stanley Parable?
Il
Non
gioco
so,
che devi andare
no.
a destra invece devi andare a sinistra.
Beh, però
No,
ci sta una
io non sono
sottotrama che
d'accordo.
è quella là con i manichini che è
Sì.
inquietante.
Sì?
Non la ricordo. Comunque,
No,
Stanley
ma io sono
Parable.
d'accordo con Bruno. Stanley Parable è uno di quelli non horror, ma molto inquietante.
Sì? Sì? Sono sensibilità diverse. Sono evidentemente sensibilità diverse, nel senso che, vi do ragione, sono dei titoli che possono avere un che di inquietante, che possono dare un po' di disturbo, no? Tipo appunto la cosa dei manichini, la faccenda della predestinazione, quindi tu devi fare quella roba lì perché tanto tu farai sempre quella roba lì e quant'altro, credo che dipenda molto anche dal senso dell'umorismo di ognuno di noi. Io sono molto prono al dark humor e a quel genere lì, e per cui io mi
Cercati
letteralmente.
anche Quo Vadis per il Commodore 64, anzi Revelation per il Commodore
Va
64.
bene.
Non molto male.
Per cui capisco quello che intendete, non è assolutamente una roba che sento mia. Tutto lì.
È quello giallo e rosso, l'ultimo nella
Da
schermata.
magia in Roma. Eccolo
Eh sì. Questo in effetti mi inquietava anche da piccolo. Perché c'erano le
qua.
croci di
Madonna! Che
David.
cazzo! Mamma mia,
Le
va bene.
croci rovesciate.
Bigliastro, chi vuole cominciare tra i due? Va bene.
No, vai, vai. Vado io.
Vadi tu, vadi
Vai
tu.
tu. Vai, vado.
Vada.
Zio Tibia.
Vai, vai.
Zio Tibia inizia. Vai, Zio Tibia. Uccidetevi. Allora, io proprio per non avere questa ondata marcord di titoli, perché se ne potrebbero tirare tantissimi di
Sì.
titoli vecchi o più o meno vecchi, ho deciso e porterò solamente giochi più o meno nuovi. Quindi un titolo che mi ha parecchio inquietato, ma nasce come titolo per creare inquietudine, è un titolo per Sony PlayStation 4 e PS Vita, Lone
Ok.
Survivor.
Lone
Ah,
Survivor.
bello. Bello, bello, bello.
Titolo che trovo incredibilmente scritto e diretto da un unico programmatore grafico, di cui non ricordo il nome, non me ne voglia,
Ma nemmeno io.
ma è un'avventura bidimensionale, fondamentalmente un survival horror nel vero senso della parola, dove tu sei il protagonista. Grazie, Bigio, per grattarmi il mento. Dove sei un protagonista solitario in un mondo realmente post-apocalittico e devi sopravvivere con le tue sole forze in questo condominio, mondo, dove a
Super
tratti ricorda
linciana.
parecchio, ma più che altro ricorda anche un grosso tributo al primo Silent Hill con
Sì.
l'Outer World. Poi, vabbè, zombie, mostri. E la parte più inquietante, anche perché io avevo leggicchiato qualche recensione, ma al solito se il titolo mi attrae cerco di saperne il meno possibile. Il protagonista, come giusto che sia in una situazione senza via d'uscita, all'improvviso ha delle allucinazioni. E e sono peggio di uno jumpscare, perché ti arrivano in un titolo fondamentalmente comunque con una pixel art fondamentalmente grossolana ma molto di impatto, ti arrivano queste allucinazioni. In più il protagonista anche all'improvviso, cioè non all'improvviso ma durante alcune fasi per spezzare un po' la tensione, ha anche dei sogni in cui sembra che la sua vita... Non si capisce a questo punto quale sia il piano reale o quello meno reale, perché poi sono sogni, ricordi, speranze, non è chiaro neanche alla fine dell'avventura. Tutto ciò ti dà una cornice molto, molto inquietante, è un termine di cui sto abusando parecchio per questo gioco, ma è quello che ti lascia, è proprio un gioco senza speranza dall'inizio alla fine. Per quanto tu faccia di tutto per sopravvivere, sembra una lotta in una lotta impari contro un mondo che non ha più nulla da darti.
Mm-hmm. Tra l'altro, okay, sai che l'autore di questo gioco era un
musicista.
Sì, mi pare un DJ, qualcosa del genere.
Musicista. Non so se era un musicista, ma comunque la mia stima per aver creato un titolo da questo...
Lui aveva fatto anche un remake di Silent Hill 2, sempre con questo stile, però...
Beh, c'era tanto di Silent Hill questo, eh?
Eh sì,
e poi fatto... Nelle visioni che diceva Salvo era, secondo me, tanto linciano. Cioè c'erano proprio dei momenti in cui apparivano spiriti alla Twin Peaks...
Mm-hmm. È molto linciano.
Lui si chiama Jasper Byrne e se lo cercate esce la sua pagina di Spotify.
Vabbè,
sempre sorridente.
Molto no, perché ha una mascherina, aveva già anticipato il COVID. Perché l'umanità a quanto pare sia finita per un virus.
E allora non penso che se non è morto lui non muore neanche dopo, mi sa.
Il fatto che sì, sono d'accordo con Fabio, è anche molto linciano, ma è anche... È una di quelle rare volte in cui l'Occidente riesce ad incontrare l'Oriente e omaggiarlo, e quindi è anche molto orientale, e molto anche Sion Sono, che è un autore che verrà dopo Lone Survivor, però lo ricorda parecchio, soprattutto in questi sogni idilliaci che non ti aspetti dopo che tu hai vissuto tutta una prima parte fra il marcio e lo sporco... Poi appunto situazioni inquietanti con personaggi astrusi e strambi da tipico videogioco o storia quantomeno nipponica. Quindi è uno dei rarissimi casi, devo dire, dove un autore occidentale riesce a carpire l'immaginario giapponese, ma non scimmiottandolo, ma rendendolo alla grande.
Sì. Poi è uscito nell'epoca d'oro degli indie, me lo ricordo perché avevamo aperto... The Indie Shelter da pochissimo, quindi è stato uno dei non primi, ma quasi giochi che abbiamo trattato.
Secondo me, più che epoca d'oro, è antecedente, è un proto indie, perché proprio si vede che è fatto da una sola persona.
Sì, però è post Bride, post tutto qua, quell'ondata lì.
Però lui su Indie Game non c'era, ingiustamente, oserei.
No, questo è molto dopo, cioè un po' dopo però,
sì.
Mi sa.
Eh sì, anche perché se è uscito trovate... su PS4 vuol dire che dopo il 2013... Per cui era già uscito da un annetto quel documentario, quindi figurati. Yeah. Meno che non faccia una cosa di nuovo.
Per oggi trovate a due spicci, ma ne vale 100 volte tanto. È stupendo.
Mm. Comunque il remake si chiama Soundless Mountain 2. Ed è il remake di
Silent Hill.
A lui un nuovo Silent Hill lo farei fare.
Se vi è piaciuto questo gioco vi consiglio anche Home, che è un altro gioco simile, però molto diverso. Sì. Molto diverso, però simile.
Sì. Io con i giochi horror in generale non ho molto... non ho molta affinità, per cui non li conosco proprio.
Come fa tu allora, Max?
Ma io... In realtà non è che ho tantissimo, perché, come dicevo, giochi horror... Non ne ho giocati tanti in vita mia, un po' perché l'horror non è un genere che mi fa impazzire di per sé già nei film, perché ho questa brutta cosa che mi piacciono gli effetti speciali e gli effetti visivi, per cui mi distraggo quando guardo un horror e dico come hanno fatto quella roba, come hanno fatto quell'altra, e perdo tutto il senso di guardare un horror in generale. Ciò detto, credo che i titoli che mi hanno inquietato di più sono stati due, fondamentalmente. Uno, l'avevamo fatto anche il gameplay l'anno scorso, è Eternal Darkness. È stato uno dei pochi giochi che davvero mi ha messo un attimino la tensione addosso, sebbene già all'epoca graficamente non fosse una roba eccezionale, che si vedeva tantissimo che era che il progetto originale era stato sviluppato su GameCube, su Nintendo 64, scusate. C'è da dire che quello che faceva con tutto il sistema della sanità mentale un pochino mi faceva zompare sulla sedia. Chiaro, dopo le prime volte incominci ad aspettartelo. Ma appunto quelle prime volte ce l'ho ancora bruciate proprio nella memoria, perché vedere appunto la TV che all'improvviso il volume sale o scende e c'è il buio nella TV e ci compare la scritta come se fosse andato via il collegamento o come se avesse cambiato canale da sola, era una cosa veramente... Per me all'epoca fuori di testa, mi aveva ricordato la battaglia con Psycho Mantis nel primo Metal Gear.
Sì.
No, tutta quella roba meta che va e torna e ti richiama e ti riporta al mondo reale e ti fa spaventare nel mondo reale quando è il personaggio che sta interpretando in realtà che sta avendo queste visioni. Anche quando non hanno assolutamente senso, tipo la guerriera Maya che vede il volume della TV che si abbassa. Cose che totalmente senza senso, però appunto mi fecero saltare su.
Questa cosa del meta è un meccanismo che, se usato bene, funziona alla grande. Sì. Ci riesce il gioco di cui parlerò io, che non spoilerò, però ci riesce pure Pony Island, che non so se l'avete giocato. Fa una roba geniale.
Pony Island.
Sì,
veramente
sì.
Una roba geniale da questo punto di vista.
E vedi, Pony Island ad esempio mi ha divertito, ma non mi ha inquietato. Non è arrivato al punto di farmi...
Ma sei fatto di d'acciaio? Che cosa sei? Un Kickstarter? Porca trova. Io poi in Island, quando sono arrivato a quella rivelazione, l'ho dovuto spegnere, mi sono dovuto guardare intorno, ho detto, aspetta, c'è qualcosa...
La puntata di Peppa Pig.
No, veramente.
No, non mi fanno tanto effetto quelle cose lì. Non so perché. Sarà che sono una di quelle brutte persone che non crede assolutamente in nulla, per cui non mi toccano nessuna sensibilità e di conseguenza non hanno effetto su di me. Cioè, ci può essere qualcosa, ripeto, mi fanno più effetto i jumpscare, raramente, ma la roba un po', il Shatana, il diavolo, l'anima, ok, bei meccanismi narrativi, ma non mi colpiscono così tanto. Un altro invece che lì ho avuto...
Ecco perché non ti inquieta l'ombra che hai dietro di te.
Esatto. Ma lui è Gigi. Lui c'è sempre, mi fa compagnia.
Il bambino. Sono il bambino.
Esatto, col
pallone. La cremeria.
Al piano di sotto da signora. Invece uno che mi ha messo... Che mi ha fatto fare quello che hai detto tu adesso, Salvo, e Fabio mi odierà con tutte le sue forze su questo, ma l'ho anche già raccontato, è Hellblade. Hellblade, per i temi che tratta, per come li tratta e per quello che fa vedere, io ho avuto davvero un momento in cui ho dovuto spegnere la console e lasciar stare il gioco per due giorni, perché
anche
non...
Fabio, ma per altri motivi.
Anche sì. Fabio per altri motivi.
Non sono ancora finiti i due giorni, poi.
No, l'ho finito, poi l'ho finito.
I miei due giorni...
Ah, i tuoi due giorni, ok.
Sì, due giorni molto lunghi.
Sì, lunghissimi.
Sarà il fatto che parla...
Il fatto che quella... sono cose vere quelle, nel senso... Cioè, esatto. Nel senso, sono rappresentazioni, ma sono cose vere, cioè, nel senso...
Sono cose che in questo caso specifico, questo mi ha colpito sul vivo, questo mi ha davvero colpito sul vivo. Una persona a me molto molto cara ha avuto in passato delle crisi simili.
Parlando di me, però sì, io, esatto. Sono io. però io ce l'ho anche nel presente.
Però ho avuto delle crisi molto simili e dei comportamenti molto simili a livello psicologico, e no, che poi è andata nell'inferno per recuperare la testa, il resto del mio corpo e via dicendo, cose del genere. Per cui quando ho visto quella reazione, quell'espressione, quel momento di sbrocco totale, ho dovuto davvero prendere un respiro, ricordarmi che era un videogioco, spegnere tutto e lasciarlo perdere per 2 giorni.
Scusa, qual è il momento di sbrocco totale del gioco?
È un momento più o meno verso la fine, poco prima della fine. Ho questo ricordo, dovrei rigiocarlo per ricordarmi bene. Io purtroppo ho proprio problemi con a ricordarmi queste cose, a ricordarmi in generale le robe.
No, vabbè, lascia stare, se è una cosa che...
No, non perché è traumatico, ma perché proprio io la mia memoria fa cagare. È un momento verso la fine del gioco, se non ricordo male, quando forse incomincia a realizzare tutto quello che le sta succedendo, ed è il momento di sbrocco, quello fortissimo, in cui c'è buona parte del filmato dove c'è lei che urla, fondamentalmente. E vedere quell'espressione che ho visto in faccia a questa persona mi ha davvero sconvolto. Cioè, io ho spento la console, ho chiamato suddetta persona, gli ho detto ok, io questo gioco prima lo finisco meglio è, perché sto male, mi sta facendo male dentro proprio. Però, appunto, non è una questione di horror, è proprio una questione di, come dicevo prima, di sensibilità. Chi se ne frega del mostro grosso con la lingua di fuori, la carne, il cuore pulsante e via dicendo, però cazzo, se vai a beccare proprio i punti che so che mi fanno star male, allora lì sì, che ci rimango, mettiamola così. A guardare già sul filmato mi sta facendo star male, è una roba pazzesca.
Ha fatto sta male pure a me.
Sì, vabbè. No, guarda, io Soul Blade do sempre... Tutti quanti dicono, ma il combat è bello. No, il combat è una merda. Io ho dovuto abbassare la difficoltà alla fine perché era talmente legnoso, talmente bruttino. No,
non riapriamo questa parentesi già inferta.
Agli enigmi orribili e riempitivi, però il combat è bello.
L'ho trovato come videogioco un videogioco più o meno mediocre. Stefano
hanno fatto pagare tutte e due per sicurezza. Sì.
Come più o meno, no, un pochino sopra la media, ma non so, ma non è che va tantissimo, ma a livello di narrazione non gli posso veramente
dire. Ma scusa, tu volevi il combat tipo God of War? Che la...
No, volevo qualcosa di un po' meno legnosetto. Volevo qualcosa di un po' meno legnosetto, un po' meno...
Devil May Cry che li buttava per aria, buttava, zazza, le super combo, poi usciva il super style.
Cioè,
le voci, pensa che figata... Se le voci dicono vai super style, smoking style, SSS.
Quello è il prossimo Marvel.
Io guarda, adesso ho...
Il prossimo è il Blade.
Immagina se fanno un film Marvel sulla schizofrenia e lo fanno così, veramente.
Moon Knight, scusa.
Praticamente. Esatto,
l'hanno già fatto.
Basta guardare Moon Knight adesso.
Per dirvi... Basta guardare
Moon Knight. Parlare, ma...
Esatto. Per una cagata, vabbè.
Per dirvi quanto mi ha colpito, poi chiudo. Io non ho ancora visto mezzo trailer di Hellblade 2, del seguito di questo
non
gioco.
Non c'è niente di tutto questo, purtroppo.
No, è di
no, ma...
le anelli.
Guarda, non lo so. Ho paura per come potrebbero portare avanti la storia, ho paura per come potrebbe essere effettivamente il gioco, perché secondo me doveva rimanere lì fermo e basta, non doveva
portarlo
avanti. Guarda,
a me questo gioco non mi ha colpito dal punto di vista delle cose, delle voci, eccetera, eccetera, però mi ha suscitato molto il senso di protezione verso di lei, perché mi dispiaceva, perché si vedeva che quello che volevano fare con Tomb Raider invece me l'ha suscitato lei, perché è molto più...
Apro e chiudo parentesi, scusami Bruno, scusa, finisci, poi faccio la parentesi.
No, è finito.
Ok, sto giocando a Rise of the Tomb Raider io desidero fortissimo che qualcuno metta la mod dove posso abbassare i sospiri di Lara, perché questa ogni mezzo secondo
ma è un omaggio a Lara.
Ma sembra un porno, porca vacca.
Qualcuno, qualcuno faccia il poop solo con Max che fa che anzi una mezz'ora.
Comunque, ritornando nella serietà, per quanto ci concerne, io sono d'accordo, cioè mi sento molto vicino all'interpretazione di Max. Anche a me ha colpito molto questo videogioco. Beh, che poi ormai definirlo anche tale è un po' riduttivo per me,
sì.
Al di là di tutti i difetti strutturali che può avere lato gameplay, però è proprio un'esperienza e ti fa... è forse una delle rare volte in cui realmente sei empatico, ma cioè, a meno che non sei una merda assoluta, e io sono una merda assoluta, appunto, a meno che non sei Fabio o una merda assoluta. Le due cose a volte coincidono, a volte no. Veramente è toccante la storia di questa persona che fondamentalmente sta lottando contro se stessa e contro un male che non può curare, perché oggettivamente è un male, niente più niente di meno.
Eh sì.
E capita a tante persone.
Allora, Fabio, vuoi andare tu?
Ok, allora, se dovessi indicare il gioco che mi ha fatto paura di tutti, proprio terrore assoluto, dovrei dire per forza Alien Isolation. Io ho un po' un brutto rapporto xenomorfo, mi terrorizza proprio, non so quali traumi dei licei, come direbbe
qualcuno.
Strano,
credo che siano stati creati per creare piacere.
No, però mi terrorizza proprio. Nel senso che proprio mi riduce a feto, cioè io quando vedevo lo xenomorfo che mi correva addosso in Isolation mi mettevo proprio in posizione fetale sulla sedia e non riuscivo ad andare avanti.
Minchia.
Tant'è che dovevo chiamare Ilaria, cioè facevo delle pause lunghissime per chiamare Ilaria a farmi calmare un pochetto. Sì, no, ho avuto veramente problemi a portarlo a termine. Dopo un po' mi sono abituato, cioè la 146esima volta che ti uccide effettivamente ti abitui, però credo che il modo in cui è studiato lo xenomorfo di Alien Isolation è geniale.
Scusa Fabio, a proposito di feti, così estemporaneo, vi consiglio un gioco che si chiama Sutef. Se lo cercate, è un gioco indie, credo scritto in Java, un po' vecchio vecchio, però molto figo. Horror. Basta.
Sutef.
Okay. Sutef.
Sì, tipo Pierpaolo. Come sì, dicono sì. In chat, sì, proprio alla Pierpaolo Greco, sì, sì. E... però non voglio parlarvi di Alien Isolation, perché ne abbiamo parlato spesso e secondo me è uno degli horror migliori degli ultimi anni. E vi parlo di un altro degli horror migliori degli ultimi anni, perché è stato un po' inaspettato, è arrivato come un fulmine a ciel sereno e si è propagato un po' con la forza delle creepypasta, perché in fin dei conti è un po' una creepypasta come idea. Ed è Doki Doki Literature Club. Essenzialmente
capolavoro, ma assoluto, sì, senza se e senza ma.
È spoiler, ragazzi, cioè questo è un gioco che se volete giocare dovete giocarlo adesso, cioè prima che vi dica perché dovete giocarlo, perché si presenta come una visual novel alla giapponese, non essendo però giapponese, perché lui è americano se non sbaglio. Tra l'altro era distribuito gratuitamente su Steam.
Sì.
E quindi inizia un po' come la classica visual novel in cui tu sei il tizio che va a scuola dove ci sono solo ragazze, tutte fighe chiaramente, tutte che sono disponibili, e tu sei lì che scendi la route, no? Vado con lei, sono le classiche, no? L'amica d'infanzia, la tipa un po'
la Megane, lo tsundere.
Lo tsundere, eccetera, eccetera. Quindi tu scegli la tua route. Solo che a un certo punto il gioco comincia a impazzire, al di là degli artefatti grafici o scritte che so al di fuori chiaramente del gioco, tendenzialmente il gioco è organizzato a giornate in cui tu entri a far parte di questo club di letteratura e scrivi delle poesie e leggi le poesie delle ragazze, e a un certo punto le poesie delle ragazze cominciano a diventare un po' strane. E i commenti che tu puoi fare alle poesie dei ragazzi cominciano a diventare un po' strani, perché tu praticamente puoi scegliere delle parole chiave da assegnare alle ragazze. A un certo punto comincia a venire fuori roba tipo morte, suicidio, coltelli, sangue, in questo contesto che è ultra carino, ultra pulito, da effettivamente anime harem. E questi artefatti grafici diventano sempre più pesanti, sempre più spaventosi, da jump scare a un certo punto proprio, cioè tu parli con la tizia e a un certo punto ti appare il suono straforte, la tizia con gli occhi cavati e su tutte le lettere che vanno a caso. E improvvisamente il gioco ti porta, ti taglia insomma, ti porta a un cut della storia in cui la tizia che tu segui muore. E muore brutto, tra l'altro, muore bruttissimo. E c'è questo contrasto fortissimo tra l'apparenza così carina e il modo in cui muore e non ti viene risparmiato niente, cioè tra sangue, vomito, gente impiccata, molto molto forte. E tendenzialmente poi il gioco diventa una sorta di lotta contro uno di questi personaggi, una delle root, che diventa consapevole di se stessa e del suo ruolo. E poi non vi dico nient'altro, ma il gioco arriva a livelli meta abbastanza importanti, cioè roba che dovete proprio intervenire sui file del gioco, cioè sui cancellando cartelle del gioco, scrivendo roba sui TXT del gioco. È quello che insomma dicevo, che sembra un po' un creepypasta in realtà come idea, perché poi effettivamente diventa una lotta contro questa... un po' l'Alien Isolation, contro questa entità, contro questa intelligenza artificiale che è Monica, che adesso,
e ti vorrebbe, conosce.
Sì, ti conosce, vorrebbe essere lei la tua root e arriva a fare cose discutibili, diciamo così. E il gioco, tra l'altro, si rompe, si riprende, devi quasi reinstallarlo, veramente diventa a livelli meta importante. Ed è fighissima perché in un certo senso capovolge tutte le i come si dice, gli archetipi della visual novel, no? Quindi estremizza dei tratti che nelle visual novel sono dei vezzi delle ragazze e qui diventano delle proprie vere e proprie malattie mentali. Quindi la leggera depressione della tizia, dell'amica di scuola, diventa una depressione pesantissima, il masochismo della tizia un po' emotiva così diventa roba pesantissima. E quindi ti gioca anche un po' con appunto l'archetipo delle visual novel. E ti fa vedere insomma come cose, appunto vezzi che noi pensiamo che siano carini nelle ragazze. Della classica narrazione giapponese, effettivamente poi sono problemi psicologici. E poi lo fa in un modo eccezionale, perché lo fa mettendo le cose giuste al momento giusto e facendoti cagare sotto in più di un'occasione, alla grande. Cioè, veramente è un gioco che ha pochi difetti. Tra l'altro, dura 3-4 ore, non di più, quindi è una roba che si finisce anche in fretta. Ti richiede di leggere un po' di testo, perché comunque è una visual novel, però quando comincia effettivamente a far paura, prosegue in modo abbastanza dritto. Ed è una sorpresa veramente grossa. E mi dispiace che lui, tra l'altro, sia
L'inizio è un po'
mezzo scomparso.
lento, però.
Sì. Diciamo, la prima route è un po' lenta. Poi c'è quello stacco forte quando ti dà il primo finale, e dopo diventa veramente una roba straveloce. Straveloce.
Guarda, non sapevo del risvolto psicologico del gioco.
È tutto lì, però è molto gore come cosa, eh? Cioè non ti aspettai Hellblade, che diciamo è una trattazione del tema, penso, non l'ho finito, però penso sia molto coi guanti, ecco, no, qui diventa molto gore, cioè diventa
Infatti c'è
horror,
un
vero e
grosso
proprio.
disclaimer prima del
Sì,
videogioco.
chiaro.
Tenetevi lontani se soffrite di disturbi depressivi o se è un periodo nero della vostra vita. Proprio il programmatore ve lo dice a prima schermata, cioè staccatelo se siete in un momento delicato della vostra vita.
E infatti non lo giocherò.
Per quanto il finale, poi, se riesci a raggiungere il vero finale, è super tranquillo, carino e
Ah, è
finisce
molto
bene. Cioè.
inquietante anche
Sì, però dai,
il
se quando
good ending.
raggiungi il vero finale, cioè, non lo dico, però diciamo che visto come si erano messe le cose,
Ci
finisce
poteva andare
bene.
peggio.
Sì. Però è
Ok.
molto bello
Ma
perché ci
te
sono proprio dei
giocatore
momenti.
non
Vai,
andrà
scusa.
mai male, cioè al massimo
No,
puoi
certo, sì.
essere toccato o meno dalle vicende di queste Crash, cioè di queste Lolita wannabe. Molto nipponiche, appunto.
Però c'è un, c'è un momento che per il giocatore in realtà va male, perché il gioco ti blocca in una schermata per sempre.
Sì, tu potresti anche
se non riesci a risolverlo.
Sì. Potresti anche finire il gioco lì e basta. Cioè, anche lì va molto a... cioè, stuzzica la tua intelligenza e curiosità di voler continuare ed essere testardo. Che poi, se vogliamo, espediente scelto anche da Kojima per Death Stranding.
Sì, modo molto più piccino, nel senso che lì dopo un po' va avanti, però sì.
Ok.
No, comunque grandioso, grandissimo il gioco. L'ho ricomprato per Switch e vale veramente, anche rigiocandolo, ecco, non perde forza.
Ho una domanda sulla versione Switch, nel senso che appunto quello che diceva Fabio, che era una cosa di cui ero già a conoscenza, che devi incominciare ad andare a spulciare nei file del gioco e quant'altro. Su PC è un conto, su Switch come fai? Cioè ti simula,
ti simula un PC, sì. Esatto. Come Air Story.
Non ha lo stesso impatto. Tu pensi che io lo giocai mobile invece, quindi smanettai con le cartelle del telefono.
Ah, figurati.
Sì,
no, non c'ha lo stesso impatto, però, però è... ma tanto a quella roba ci arrivi solo se la sai, Max.
Ah, ok.
Quindi poi devi trovare una guida lore... che ti dice vai a cancellare quella cosa.
Sì. C'è tutto il lore, a parte nelle cartelle del gioco, ma anche sul sito creato dallo sviluppatore. Quindi la saga fondamentalmente continua anche su altre piattaforme, media, e si vocifera sempre di un ipotetico sequel che secondo me non uscirà mai, ma sono solo voci dei fan.
Sì, nelle cartelle ci stanno degli easter egg, ci stanno delle immagini, dei file, cose. Ma a voi, a me ha preso un po' male sta cosa dei personaggi virtuali, cioè alla fine pensavo veramente, ah pensa, però questa è veramente una forma di vita che vive all'interno del computer o all'interno della mia testa come idea, come meme. E
sì,
che...
un po', c'è l'asso, certo.
È un po' come
più di Matrix, più di quella merda di Matrix. No, è bello, però
più di Matrix. Oddio, come si chiama? Come Free Guy?
Beh, non proprio, diciamo il mood non è proprio quello.
Beh, il mood non è quello, non però il senso visto, è quello.
Siamo dalle parti di R, però in R non c'è assolutamente il gore, c'è tutta la parte esistenziale, anche molto malinconica.
Sì, perché in realtà ti fa sentire anche un po' una merda, proprio il concetto di dover scegliere una e scartare le altre. Cioè
no, ma non solo. E poi, soprattutto per noi maschietti, è anche il fatto che... ti fa sentire una merda perché queste ragazze qui vengono incontro ai tuoi desideri per essere accettate, non saranno mai loro stesse.
Sì,
è un po' quello che fondamentalmente un po' potrebbe anche accadere nella nostra società ultimamente, però vabbè, non entriamo in questi temi.
Magari. Tanti. Me esco una pubblicità su Facebook dell'amica virtuale, quella che quando torni a casa dice come è andata la giornata?
Blade Runner 2040.
Madonna, minchia, veramente.
sì, più brutta di grafica, però purtroppo
Perché non è fatta in Unreal Engine 5 per quello.
È davvero super interessante. Non vedo l'ora che esce il nuovo progetto del creatore
del team salvato.
Salvato. Beh, è tipo in due, quindi
Ok. Quindi direi che manca soltanto il buon Biggio che si deve avvicinare al microfono. Che lo vedo lontano,
Eccomi. Arrivo! Eccolo! Arrivo. Eccomi, mi senti?
Adesso sì!
Okay, bene. Allora, io inizio dicendo che Alien Isolation ce l'ho e non l'ho neanche mai avviato perché tanto so che non ne vale la pena, perché tanto, cioè io, non è che ci gioco. Facciamo questa premessa, io sono un cagasotto.
C'è pure la scena del gatto, eh? Fa tutto di gobba.
Tutto da gobba, sì. Cacchio, devo fare una foto alla mia gatta appena fatto tutto da gobba, perché non ci riesco mai. Comunque, vabbè. E tanto non giocherei 8 secondi, ma tipo che cioè, all'intro il filmato iniziale io ho già paura e l'ho tolto.
Guarda, le prime due ore non c'è l'alieno, però io ti consiglio allora di vedere il gameplay di Pierpaolo e Pianesani, che è quello che è il capolavoro
immagino. Doki Doki Literature Club mi hanno detto, tutte le persone che mi conoscono mi hanno detto di non giocarlo, dice oppure giocalo in un momento molto dove ti senti molto bene, dove le cose stanno andando bene, e io lo
sto
ancora. E da quando è uscito io sono ancora qui che sta allora, cioè... Quindi niente, io continuo ad aspettare perché sto gioco qua c'è in ogni cacchio di diverso, anche per PlayStation Vita addirittura, come Homebrew, Addirittura, cioè, e intanto, caro mio,
tempo passa.
Se sei liberato, il tempo passa, si accorcia la candela e io ancora non. Non ci ho ancora giocato e rosico un po' Kello. Invece, il gioco che porto io è, anzi, una saga. A me piacciono tanto le saghe.
Salve. È per quello che hai gli occhiali.
Esatto.
C'è niente di meglio. Di
averli, però non se li mette. Perché ha detto che rovinano, deturperebbero il suo bel visino. Il suo bel vasino, stavo dicendo. ed è Dead Space. Lo spazio morto, esatto, un giochino così, che a me piace molto, nonostante io sia appunto un discreto cagassotto, perché mi ricorda un po' Alien, che mi piace, e un po' mi ricorda La Cosa, che mi piace molto, però a me... punto di non ritorno così, dai, ma sì, filmettino... dai, filmettino di passaggio... No, punto di ritorno è Event Horizon.
Sì.
Infatti, dicevo, ok. No, per un attimo mi è venuto il dubbio, aspetta, ma stai dicendo Event Horizon o un altro film? No, ecco, Event Horizon, che è un film che adoro, e che spero, anzi, che esca la versione con tutti quei cosi tagliati, che... Sì, che esiste!
Diretto Sgat.
È la diretto Sgat, ce l'ho. L'ho fatto sentire oggi, tra l'altro, a Salvo, si è sentito un po' di... Il gatto del regista, si è sentito il Bill volume 1, che sente molto basso.
Molto piano.
Quelle cose lì, molto piano. Comunque, Dead Space è una saga composta da quattro giochi, considerando l'Extraction.
Perché è uscito anche il quarto? Ah, ok.
No, se consideri l'Extraction, che uscì per Wii, come di cui ho già parlato della mia esperienza traumatica.
C'è anche un Dead Space Mobile, se vogliamo.
Ah sì? Ok.
Vabbè, era sempre...
C'è anche il cartone animato, l'OAV.
Esatto, allora...
anche il fumetto.
Ecco, il fumetto io non l'ho mai letto, ho visto il film, l'OAV. Che invece non era niente di incredibile, ma era ok. Ho adorato i tre giochi.
Anche devo il dire terzo?
Tutti e tre. Sì, io sono di quelli a cui non mi è dispiaciuto. Cioè, è sempre Dead Space. Ecco, dopo un po' magari... Cioè, ogni tanto delle cose, dei cali un po'.
Stefano, ma cosa ne pensi del fatto che nel terzo vai nel pianeta di ghiaccio e c'hai l'armatura con la sciarpetta perché fa freddo?
Perché non è una sciarpetta, anti-xenomorfo, che... No, non so chiamano xenomorfi, si chiamano...
Abbiamo dato 3 stelle, insomma, Tre pallini.
Come diceva quel pericoloso... Il pericoloso...
intellettuale.
Intellettuale. Come si chiamano i mostri di Dead Space? Cavolo, non sono xenomorfi,
no,
sono...
No, si chiamano...
Xenomorfi, no. I polimorfi.
No, non altro cosa.
I zoomorfi.
No, è tipo, guarda... Pericoloso intellettuale
Cassano. I sionisti.
I sionisti. Esatto, Bruno, esattamente quelli.
Ma perché loro hanno la chiesa dell'unificazione, sì, la chiesa, esatto, dell'unificazione, vedi, sionisti.
I mostri si chiamano... Vabbè, comunque...
Vai, che io cerco.
Grazie.
Necromorfi.
Necromorfi, ecco come...
Caste, uno come te che si dimentica necromorfi.
Occhio con la... Occhio
necro, cosa hai detto tu? Necromorfi. Necromorfi, detto. No.
Uno
no,
come te che si dimentica necromorfi.
Hai una C un po' chiusa, caro mio. Ho detto necromorfi.
No. Necromorfi.
Necromorfi.
Bocco morfoso.
Esatto.
Bocco morfoso, sì.
I necromorfi che fanno bocco morfosi.
Gli afroamericano morfi, dicevamo, sì. Ecco. Qua. Così ho compensato, va bene adesso?
Sì, va bene, vai avanti.
Adesso va bene, vado. Allora, il primo Extraction
povero
è sui binari.
C'ho un editing Max, facile, in modo dovrò fare tutto, dovrò rompere.
Ah, non taglio niente, io taglio soltanto l'intro. No.
Tanto Stefano, il suo canale, canale Retrocast.
Il mio canale personale, esatto. Potete venitemi a cercare lì, forza, dai, vi aspetto. Fatevi sotto, anche più di uno alla volta. Io risponderò alle vostre domande con le mani,
con delle boccomorfosi.
Esatto,
Brighella, vai.
Ecco, Max aveva un podcast serio un tempo. Adesso,
quando è successa sta cosa?
Ce l'avevi.
Che avevo un podcast, più che altro.
Ecco.
Detto Malek 96.
Poi Malek 97 ha fatto un casino, guarda.
Ma Dead Space?
Dead Space, allora, l'Extraction è
grazie,
uno sparatutto su binari.
Ma perché l'Extraction? Adesso dobbiamo
perché
parlare.
Perché il primo è un prequel. E lo sai che io vado di ordine cronologico, non di uscita. Quindi...
Ma tu quindi stai di Street Fighter come te li giochi?
Io inizio dal 3 di Street Fighter. No, non è vero, inizio dagli Alpha.
È l'ultimo.
Inizio dagli Alpha, esatto. Inizio dagli Alpha. e poi proseguo.
Ma capito, c'è il primo vabbè. Prima.
Vabbè, no, dai, ma nella storia Alpha è prima del primo. Allora, il prequel è uno sparatutto a binari che su Wii veniva giocato col telecomando, ma c'è anche tipo su PC, se potete giocare col mouse. Non è niente di incredibile, ma è carino. E un po' spiega, ha un po' di origin story su, non su Isaac, ma su come inizia a influire sulla vita terrestre, non terrestre, della stazione dove viene ritrovato il Marker, che è quel cazzillo rosso fighissimo che inizia a far diventare la gente un po' particolare, diciamo, un po' fantasiosa, la definirei. È bello Fabio, con bello, questi calzoncini mi riempiono di gioia, tra l'altro, comunque, davvero d'antologia. Ecco, adesso mi sono dimenticato cosa stavo dicendo, il marker. Sì. Questo marker poi che crea i necromorfi, che crea, fa uscire di testa la gente e fa ammazzare la gente nelle proprie astronavi tra di loro, ecco, penso questa frase è abbastanza chiara, mi sembra, non penso che sia bisogno di qualunque delucidazione.
A Dead Space.
Dead Space. Questo è l'Extraction. 1, 2, 3 seguono la storia del povero Isaac, che è un ingegnere, che si trova in una delle stazioni dove viene trovato, scusate c'è sta gatta in mezzo, ok? Dove viene trovato il marker, che si ritrova a suo malgrado a dover a che fare con questi simpatici necromorfi. Gli ambienti sono estremamente claustrofobici, cosa che infatti mi rende pieno di gioia, ma allo stesso tempo sono, ecco, a me non fa paura il mostro in sé. Ad esempio, così come in Alien, lo xenomorfo sì, è pauroso, è brutto, ma non è lo xenomorfo che mi fa paura. Ormai da bambino mi terrorizzava, però...
I veri mostri sono le altre persone.
Esatto, i veri mostri sono io, tra l'altro. Quindi il problema è che...
Cazzo, Fabio, che è successo? Con lampadario di
mazzo? Facciamo una genkidama, è tutto a posto.
Tranquilli. Tanto i nostri amici non lo stanno vedendo.
No, lui fa una genkidama e poi va
non
tutto bene.
Non facciamo spoiler per chi non...
Esatto. Ma sono le atmosfere, ovvero sia in Alien Isolation, che appunto io ho intravisto, ma in Dead Space, che invece ho giocato a pieno, hanno studiato davvero bene le atmosfere in modo da creare dei corridoi fatti in una certa maniera, in modo che tu dicessi, oh cacchio, adesso esce, e poi invece magari cioè, trovi un pezzo di astronave che si sta spostando, che i suoni dove spesso tu senti, che è una cosa terribile, senti i suoni... stessi dell'astronave o cose normali, cosa c'è?
No, dimmi.
Stavo enfatizzando, ok. Ma, con enfatizzo. Che ti fanno presagire che stia per succedere chissà che cosa, in realtà a volte succede, a volte non succede, ed è studiato bene come cosa. Appunto ricordo un film horror, spaziale, unendo appunto le cose che abbiamo detto prima. La storia poi diventa, insomma, abbastanza... non è complicata in sé come storia, almeno non mi sembra praticamente complicata, però c'è un casino dopo l'altro, ecco, praticamente, cioè...
Ottima sinossi, sa perché non l'hanno scritto dietro la scatola.
L'hanno scritto, c'è un casino, guarda, c'è un casino, perché io mi ricordo che succedeva una cosa, oh, mo l'ho sistemata, mo prendo sta cazzo di navetta e vado lì. Oh, adesso è tutto finito. Ah, che bello. Poi boh, ecco
il tentacolone. Un casino dopo l'altro, Stefano Biggio.
Esatto. Qui c'è tra virgolette.
Sì.
Però questo è quello che succede in tutti i videogiochi, specie horror. Vai a recuperare la chiave, ti scontri col mostrone, pigli la chiave, torni indietro. Ah, ma la chiave serve soltanto qui e subito dopo c'è il trappolone de Cristo che ti fa fuoco. In tutti
anche
i videogiochi c'è
che
il casino.
Qui a volte c'è, a volte non c'è. Cioè, nel senso, il gioco ti frega in maniera intelligente, però...
Sì, quello
frega,
sì.
Ti fregano in maniera stupida o in maniera che ti prende... Ecco, non ti prende per il culo il gioco, mettiamola così. Quello che succede è che effettivamente ti darebbe a chiunque l'impressione che una certa cosa sia sistemata oppure che quel suono lì corrisponda a qualcos'altro... Perché effettivamente può essere come può non essere. È bravo a trarti in inganno da quel punto di vista lì. Poi, rispetto ai giochi horror precedenti, dove tu, come Resident Evil, che sono bellissimi giochi, per carità, però cosa devi fare? Gli spari in testa, quello è morto. Sti cazzo di necromorfi, sto cazzo del pianeta del merda.
Esofari.
Sono i mali esofagi, se mangiano tra di loro. E non puoi, cioè, se tu gli spari alla testa, questi continuano ad andare in giro. Devi tagliargli gli arti con le armi che ha a disposizione. Le armi che ha a disposizione non sono mitragliatrici o pistole incredibili, sono spesso, e soprattutto all'inizio, dei semplici attrezzi che utilizza Isaac per fare svolgere il suo
ingegnere. Esatto, per svolgere il suo lavoro. Stefano.
Sì,
praticamente a proposito di sionismo, stavo vedendo se c'era qualche
cosa. Ma stavo parlando di sionismo. Ma scusa,
stavo vedendo. Stai a sentire che è una cosa incredibile.
Sento, dimmi.
Stavo pensando, ma questo l'hanno chiamato Isaac perché Isacco, come Isacco della Bibbia. Sì. Stavo leggendo tutta la storia di Isacco. No, non c'entra un cazzo. È ispirato a Isaac Asimov e a Arthur C. Clarke.
Sì.
Isaac Clarke. Sì. Cioè, sai che l'ho realizzato in questo istante?
Beh, diciamo che è ispirato, si chiama così.
No, si chiama Isaac Clarke. E io ho fatto, vabbè, si chiama Isaac Clarke, punto. Cioè, non è che ci ho trovato nessuna cosa in sé.
No, dopo... Io pensavo a Isacco, la cosa abramica.
Il suo nome e il suo cognome, come Bruno Barbera, cioè, capito? Così che sì, dici, il tuo suo nome e il suo cognome.
Cosa abramica.
Però, in effetti, Isaac Asimov è Arthur
Sinclair. E tra l'altro ho scoperto che Isacco, che era quello che doveva essere sacrificato, no?
Perché... Quello che è...
Quello dello scherzone di Dio, sì.
Che gli ha detto poi.
Però no, praticamente doveva essere. Io pensavo che doveva essere sacrificato da bambino. Invece a 37 anni lo dovevano sacrificare.
Cioè, era ancora un bambino.
Comunque. Un anno, esatto, un anno più grande di me era.
Viveva ancora con i genitori, vabbè.
Hai visto? No, viveva ancora con i genitori, tra l'altro. Sto scemo.
Chi è che era il padre? Come si chiamava il padre?
Abramo.
Giacobbe. Cioè, aveva tipo 200 anni.
Giobbe, non Giacobbe, Giobbe.
Abramo?
Giobbe il comico, sì.
No, Giobbe il comico.
Bene.
Dead Space.
È finito,
No, mi sto incasinando. Dead Space, ecco.
È perché Stefano voleva dire che questo gioco è talmente inquietante perché è una delle poche volte in cui effettivamente la vera protagonista non è Isaac, ma è l'astronave.
Sì.
È un organismo vivente, sì. L'astronave.
Possiamo dire che è un personaggio l'astronave.
È il personaggio.
Il personaggio.
L'anostromo del video.
Esatto.
La Ishimura, com'è che si chiamava?
Ishimura, è vero. Io adesso infatti sto aspettando con ansia in tutti i sensi il remake, eccetera, eccetera, per rigiocarli, perché vorrei rigiocarli, ma mi creano...
Scusa, se mi permetto, ma dovresti piuttosto aspettare...
Callisto Protocol.
Che è fatto... perché è fatto
da quelli di Death Space, da parte
no,
di
da quelli. Da quello che ha fatto Dead Space.
Ma io lo sto aspettando, che so, però non stavo parlando di Callisto Protocol. O non ci stavo ancora parlando. Non stavo ancora parlando.
Siccome vogliamo andare a dormire entro, diciamo, un tot.
Ma io adesso ho già finito. Sì, ma sull'ultimo che deve parlare. E ho finito. Sono le 11 adesso.
Mettono la mordacchia.
Vedi, la mordacchia, l'informazione libera, ragazzi. Ribellatevi. Ritrovate su YouTube.
Ma lo sai, Ste, che la mordacchia è una cosa tipo... Lo sai che è una cosa terribile, mordai? È tipo una specie di museruola.
È la pera che ti mettono in bocca, quella roba lì di metallo orripilante. Sembra che è tipo a forma di pera e te la mettono in bocca, così che non puoi parlare.
Non so che pere mangi, Stefano, però no.
Molto strane.
Ok.
È tipo come quella che mettevano ad Hannibal del Silenzio degli Innocenti.
Ah, ok. No, allora mi sto confondendo con un'altra cosa.
No, era la pera, quella che dicevi tu, mi sa che la peretta, quella
era era cosa dell'Inquisizione.
Da un'altra parte.
No, comunque se cercate le immagini sono veramente...
È un bel gioco.
Death Space è un bel gioco, aspetto con ansia il remake per rigiocarlo, aspetto con ansia nel senso che ho paura di rigiocarlo, aspetto con ansia anche Callisto Protocol. In tutti i sensi, non so bene come farò a giocarlo, visto che, cioè, giocherò di giorno e basta, e boh, oppure
giochiamo
aspetterò...
insieme,
esatto, cioè, aspetterò che ci sia qualcuno in casa per giocarlo, come ho fatto con gli altri Dead Space, come ho fatto con tutti i Dead Space, io giocavo solo quando c'era gente in casa, di notte e di giorno, ma da solo, mai, proprio non esiste, e mi cagavo sotto con la gente in casa.
Paghi il volo e veniamo tutti da te a giocarlo per una settimana.
Tutti? Cioè, vabbè, ha una settimana pure. Cioè,
più di 6-7 ore non durerà.
No, infatti,
un'ora al giorno.
Un'ora al giorno.
Va bene. posto.
Ormai che è che vuole? Mille euro? Vabbè,
no,
che...
sì.
Sì, non c'è problema, tanto ormai. Tanto...
a posto.
Okay,
a posto.
Face.
Sì, vai, sì. Vai, Max, a posto. Sì.
Va bene, d'accordo. Ok, quindi io direi che siamo giunti al momento dei consigli. Giusto?
Sì.
Non
sì,
erano
sì.
Tutti consigli questi.
No, parola di buff.
Parola di buff è proprio dove facciamo i consigli. E quindi, allora, qui c'è sì, facciamo partire la sigla.
Parola di buff!
È sempre bella da sentire, è sempre bella da ricordare. Per chi ci sta magari ascoltando o vedendo per la prima volta, che cos'è parola di buff? Parola di buff è la rubrica dove consigliamo dei canali YouTube, dei video, degli sconti, dei libri, tutto quello che ci pare che riguarda il magico mondo dei videogiochi. Quindi, chi facciamo partire? Facciamo partire Bruno, che è un po' che è silente. Che cosa ci consigli?
Ci ho parlato fino a mo'.
Va bene. Allora, facciamo parlare con gli astro.
No, ce l'avevo.
Vai, Bruno.
Però se vuole andare con gli astro, non lo so.
No, vai, andare. Bruno, vai.
Ma... sì, vai. Siamo sicuri?
Di Hogwarts, vai, silente, vai, Bruno.
Ok. E io vi consiglio un podcast che ha consigliato Simone,
okay,
che si chiama Denominazione di origine, si chiama DOI, un attimo che lo devo trovare. Denominazione di origine...
ma dovresti dare dei consigli...
di origine inventata.
Giochi non è un gioco di sconto,
ma non è sì. Solo un
ha detto podcast, no, canale così, YouTube,
no, anche podcast,
ah, va bene. Mi sono sempre rotto i coglioni, sì, a cercare, sì, roba in sconto, e poi potevo portare quello che volevo,
perché tu non ascolti,
Stefano. Caro Stefano,
ho sentito 200 puntate di Mustacchi,
minchia, ho consigliato 40 canali YouTube.
Sì, Steph, ma ho detto vabbè, lo fa lui che è uno dei conduttori, ma no. Il capo è Carmelo adesso.
Guarda, a me ha detto Max, ha detto Bruno, consiglia quello che vuoi, non come
ma
Stefano.
Infatti, ma è okay,
consigliare,
ma io,
quello,
cioè,
che vuoi.
A me
cos'è,
dico,
questo,
allora,
podcast?
Allora, sconti, esatto. Cosa ci porti in sconto, Stefano? Questi incazzano anche se mi sbaglio.
Ed è gratis questo podcast, Ste, quindi più sconto di così.
Contavo del 100%.
Ma cagai, dottor, vai.
È un podcast che mi ha consigliato Simone di Free Playing, Simone Cognome, e praticamente mi ha fatto godere un sacco, perché è un podcast che dice tutte le stronzate che si dicono sulla cucina italiana, che abbiamo inventato la pizza, abbiamo inventato la pasta, abbiamo inventato la pasta asciutta, abbiamo inventato sto cazzo, e sono tutte puttanate, e le smonta una dopo l'altra, e io che sono notoriamente uno che sono anti-italiano, anti-patriottico, anti-nazionalista, proprio godo un sacco a sentire sto podcast. Vabbè, quella è la prima cosa. Godo un sacco a sentire sto podcast, e infatti mi ha stupito che è piaciuto a Simone, addirittura l'ha consigliato, perché secondo me mentre l'ho ascoltato, dicevano che la carbonara l'hanno inventata in gli americani hanno inventato la carbonara, tutte queste cose così proprio incredibili, e quindi ve lo consiglio anche perché sono episodietti di 10-20 minuti, scorrono... sì. In che senso?
Era una battuta.
Devo
spiegare.
Vabbè, comunque,
che sembra di consiglio... One Podcast, ok, conosco il network, sono bravi.
E scorrono in fretta, ogni puntata parlano di un argomento, antipasti. Ecco, l'ultima puntata hanno parlato di tortellini, c'erano due bolognesi, i tortellini si fanno così, i tortellini, se tu li fai così, i bolognesi ti ammazzano perché sì, i tortellini... là un po' mi ha cominciato a rigirare lo stomaco, però compensano tutte le puntate prima dove dicevano che, insomma, questa è una puttanata, questa è una stronzata, questa sono coglioni quello che lo dicono, quindi...
Invece le hanno inventate su Marte, tutte lì.
Le hanno inventate di America, tutto, qualsiasi cosa l'hanno fatta, o al massimo gli italo-americani. Gli italo-americani, al massimo, però in Italia, dice che in Italia, prima del... Che la gente andasse in America, si mangiava per terra, sì, e con le mani, no, le robe che capitavano.
Non c'erano, sì, neanche le patate prima di andare in America, quindi
neanche, sì, pomodori,
neanche, sì, pomodori, ce n'è.
I pomodori, dice che arrivarono come pianta ornamentale, perché era sta cosa carina, rossa, eccetera, eccetera. Poi scoprirono che erano pure buoni da mangiare. Questa è una curiosità che demorgono.
Coglioni.
Ma ok, sì. Chi vuole andare dopo?
Beh, con gli astro.
Vai, con gli astro.
Allora, io porto un gioco perché mi hai detto. No, scherzo. Porto
è in sconto?
Sì, è in sconto. Ah. Su Switch in questo istante.
Guarda, che cos'è?
Il maturo Stefano. Ok.
Allora. Vai.
Mentre scorre questa faida interna.
Ma di quanto è in sconto?
Del 50%. Perché costa 7 euro, vai. Ma comunque a prezzo pieno siamo sui 12-13 euro su Switch, ma anche su Steam di solito è in sconto. Molto in sconto. È una sorta di visual novel, però occidentale, dove il titolo è, mi do la zappa sui piedi perché è in inglese, The Infectious Madness of Dr. Decker.
Perfetto, bravissimo.
Ed è, a dispetto delle apparenze, perché uno potrebbe pensare che sia uno di quei giochi molto basici in full motion video, come andavano ai tempi di Seven Guest, Fantasmagoria, comunque perle del genere.
Il Fantasmagoria.
The Infectious.
Madness of Dr. Decker.
Tanto poi metto il link in descrizione, quindi.
È una visual novel investigativa in full motion video, potrebbe ricordare appunto Her Story o Telling Lies. Molto interessante, perché avremo a che fare con la scomparsa appunto di questo Dr. Decker e dovremo interrogare i suoi pazienti. Essendo tutto recitato il videogioco, le performance degli attori sono straordinarie, al punto che io li vorrei vedere recitare in tanti film dove di solito recitano capre milionarie. Invece gli attori sono molto in parte, l'unica pecca che non è una pecca, però magari qui in Italia lo è il gioco è interamente in inglese. Un inglese non necessariamente difficile, non siamo ai livelli... Tutto in inglese.
Ok. No, vabbè, ce li ha.
Sì, però ce li ha. Okay, okay. Non siamo a livello di Disco Elysium, dialoghi, si seguono abbastanza, però vabbè, le recitazioni più i sottotitoli avvantaggiano tantissimo. Il titolo è molto rigiocabile perché il finale cambia sempre in base alle domande, all'iter investigativo che si sceglie di intraprendere. È molto interessante perché scava molto nella psiche umana. È inquietante perché effettivamente non riesci mai a capire chi sta dicendo la realtà o meno, e comunque i casi clinici affrontati sono a volte anche molto pesanti, si parla di abusi, sogni, disturbi della personalità.
Volevo giocarlo, ma ho cambiato idea.
Sì,
è molto interessante.
Però c'è sta rossa molto interessante.
La rossa è importante per giocarlo e ne vale veramente la pena, anche perché è quella che andiamo fa la femme fatale. E quindi per tutta l'intervista e interrogatorio ci provo spudoratamente con voi, quindi
okay.
E non puoi ricambiare l'affezione.
No.
Come si chiama il gioco?
The Infectious Madness of Dr. Decker.
Esatto.
Che salutico io, non si capisce. Grazie.
Dopo domani.
Molto
ciao Barbo.
Però è un gioco straconsigliatissimo che me l'ha consigliato, quindi è giusto anche nominarlo, Nicola Gelmi, retro
che salutiamo, esatto.
Che spesso anche passa via, in sottotraccia questo gioco, invece è veramente una perla di notevole spessore, super consigliato, già di per sé il gioco non costa tanto, ma spesso lo danno in sconto come in questi giorni, quindi
su quale
qualunque piattaforma
anche Switch,
soprattutto
Switch, PlayStation Vita
no.
Allora
piattaforme esistenti,
preso c'ho
vita. Quanto dura
Dreamcast?
Poco, è molto rigiocabile poco. Proprio perché il finale
tipo un'ora, due o tre ore,
ma no,
mezz'ora,
ma facendo un sacco di domande, ragionando un po' su chi può essere, chi non può essere l'assassino.
Okay. L'interfaccia delle domande com'è? Cioè, nel senso, sono delle domande fisse e tu scegli la risposta, oppure...
Sono domande fisse, ma c'è la possibilità di fare domande come in Her Story. C'è proprio la
virtuale.
Bello. Che te facesse? Già
hai visto i piedini della Roche?
Non li ho visti, no.
La Roche è un grande motivo di...
Allora, se tu
lei, tra l'altro, l'attrice... L'attrice si chiama Aislinn Deatt, però scritto De apostrofo
Isaac Clarke, pensavo.
Sì, ispirato da Isaac e Jacob.
Invece Stanley Clarke è un grande musicista, ad esempio. Quindi,
comunque, vabbè, ispirato da Stanley Parable.
Per l'inclusività,
Dead Space.
Anche alcuni attori sono molto affascinanti e anche molto impari.
Con piedini. Vabbè, con piedini.
Ah, pure gli attori fanno dei piedi.
No, secondo me... È un grande consiglio, è stato un grande consiglio da parte di Nicola.
Non ho capito solo una cosa.
Il titolo.
È una storia unica oppure ogni paziente ha una
ogni
storia?
Ogni paziente ha la sua storia.
Ok.
Ogni paziente ha la sua storia.
E tu scegli un paziente alla volta o si mischiano?
Decidi tu come interrogarli. Allora all'inizio ti dà un pool di interrogatori, quattro persone da interrogare, però ogni partita non sono sempre gli stessi. Infatti se tu vedi il finale, il filmato introduttivo ti dà una panoramica di alcuni degli attori che potrai interrogare.
Ah, okay.
E quindi più o meno il gioco è così, per questo ogni partita è diversa e ha un gioco da cargarsi.
Quindi
sì, è molto
a ogni run tu risolvi un caso.
Sì. Fu okay. Proprio il primo gioco che recensì Nicola per Carcass.
Wow, hai visto?
Bello, guarda.
Quando,
bello, penso di acquistarlo.
Quando si è seccata la creta da cui io l'ho creato. No. Allora...
Comunque si è straconsigliato se vi piace il genere o comunque se vi piacciono i giochi in full motion video di cui ho un feticismo abbastanza spinto.
Molto bene. Fabio o Stefano?
Molto rapido.
Dai.
Allora, io sono andato a vedere se c'era Dead Space in sconto. Non c'è Dead Space in sconto, purtroppo. Niente, nessuno, neanche uno. Però, se lo prendete da GOG, il primo, costa di meno. Oppure, adesso li trovate nel famigerato Game Pass. Quindi, se lo volete giocare, lo trovate pure lì.
Metteremo il link.
Il primo,
però GOG io conviene, costa un po' di meno. Tecnicamente non è uno sconto.
Lo so. Però sto dicendo, non ho trovato sconti su Dead Space, volevo trovare la cosa di Dead Space, non l'ho trovato, mi dispiace.
E metteremo quello di GOG.
Esatto, GOG, oppure...
Game Pass.
Anche in cloud.
Anche in cloud, sì.
In cloud.
Anche da cloud.
Anche da cloud.
Anche una fase di 7. Dopo Midgard. Esatto. E basta, più o meno, purtroppo il mio non è un grande sconto, però...
Va bene.
Non è proprio uno sconto, anzi. Però...
Fabio. Allora, quello che vi consiglio io è quello che sto giocando, tra l'altro, che coincide, perché l'ho comprato in sconto, ed è Onechanbara Origin su PlayStation 4. Cioè, io sto giocando su PlayStation 5, però il gioco è uscito su PlayStation
4. Aghiabara Origin.
Onechanbara.
Onechanbara.
Provato, okay. Tranquillo.
Onechanbara detto da me.
Aghiabara.
Onechanbara. Onechanbara. Onechanbara.
Ok.
Aghiabara.
Cuccia.
È un action in terza persona con le waifu che picchiano gli zombie. Quindi cioè è già 10 su 10.
Ok.
Potremmo dire che somiglia un po' a Bayonetta, anche una meccanica di schivata molto simile. Ovviamente pesca anche da Devil May Cry, insomma dai mostri sacri del genere, è molto meno complesso di questi giochi, tendenzialmente c'hai due armi e due personaggi, però è super divertente proprio perché in fin dei conti è molto semplice, cioè hai un tot di combo, una trasformazione, un tot di mosse che comunque non sono mai complesse, ti permette di fare del button mashing tranquillamente a livello normale, anche a livello hard, e devi vedere lucine sullo schermo che appaiono in modo casuale, che ti danno dopamina a 3000. Non
ma
è
c'è
mai
una
troppo...
cosa che se ti colpiscono diventano, si spogliano, si strappano.
No, stavo dicendo, no? Non è mai troppo fanservice, al di là del fatto, insomma, di come è vestita la protagonista, però non va mai più di quello, cioè non ci sono nemmeno delle inquadrature che arrivano a esaltare, ne so, la nudità della protagonista, no, in realtà no, molto tranquillo da quel punto di vista, ed è tutto sommato un action molto onesto, cioè in quello che ti dà, cioè un gioco d'azione velocissimo, 60 frame sparati, in cui fai essenzialmente 4 combo, Perché alla fine ti riduce a fare il stesso combo, però è super divertente perché hai questa gratificazione immediata dei mostri che saltano in aria, il sangue che schizza, le trasformazioni, eccetera, eccetera. Dura uno sputo, perché dura veramente 3 ore, però è molto rigiocabile, molto rigiocabile. Adesso sto rigiocando a modalità hard, quando lo finisci si sblocca tipo modalità infinita, quindi ti manda nemici addosso all'infinito. C'è un sistema di level up, quindi prendi più mosse, fai aumentare statistiche, puoi comprare gli oggetti. È un po' una roba da compulsivi, ecco, da quel punto di vista. La sblocchi, sblocchi dei costumi aggiuntivi, sblocchi degli altri personaggi, cioè uno, sono 3 i personaggi.
Va bene.
Sì, diciamo forse come contenuti è un po' limitato, però è figo da giocare, c'è poco
Ok.
da fare. Il sistema del gioco è super collaudato.
È quello che ha ispirato il gioco che avevi provato
Sì,
qualche tempo fa sul
chiaro.
cloud di PlayStation. No,
Che
sul
c'ha quel
cloud.
nome. Sì, c'ha
Super
quel nome
improbabile. Sì.
impossibile. Sì. Chiaramente è questa la matrice di ispirazione. E questo è più riuscito, chiaramente.
Qui è anche ad arena o invece è una progressione lungo il livello? Perché quella
Allora, il
lì era
gioco è
ad
una
arena.
progressione. No, questa è una progressione. C'è a livello, c'è la storia che ovviamente un po'
Vabbè.
saltata perché tutte stronzate.
Certo.
Puoi comprare gli oggetti, eccetera, eccetera, e poi quando finisci ti sblocca la modalità infinita che è dentro un'arena e ti arrivano i nemici a mazzetta e tu li affetti come se non ci fosse un domani.
Ok.
Costa 20 euro, dai sconto del 50% perché questo è recentissimo, mi sembra che è di un paio d'anni fa. Ce n'è un altro prima, sempre su PlayStation, che si chiama Onechanbara Z2, che sta a 20 euro normali, quindi insomma, vediamo quando, se lo metto in sconto, magari me lo prendo. Comunque, ma mi ha divertito molto. È semplice, ma è uno di quei giochi che il loop funziona talmente bene che vorresti farlo all'infinito anche se fai la stessa cosa da inizio alla fine.
Alla Diablo, per intenderci.
Beh,
No,
Diablo è molto più.
nel senso che anche su Diablo alla fine fai le stesse robe all'infinito, però hai sempre quella droga da andare avanti perché
Sì.
vuoi uno, vuoi due, vuoi tre. Ok, d'accordo. Questo c'è solo su
Consigliamo
PlayStation,
anche.
vero?
Consigliamo anche la visione del live action che si trova comunque in qualche maniera, probabilmente anche su
Sì.
YouTube.
Non
Ah,
l'ho
ok.
visto. No, è anche su Steam, Max, cioè anche su PC.
Ah, boh, perfetto, perfetto. Va bene, io invece vi faccio un consiglio molto noioso, nel senso che ho finito finalmente di leggere l'ultimo libro di
Oh.
che è Press Reset, si chiama Press Reset. Di che cosa parla? Parla di un po' complicato. Laddove il primo titolo parlava, il primo libro parlava del crunch, fondamentalmente di quanto è faticoso fare videogiochi, qua invece parla di quanto è faticoso mantenere un posto nell'industria dei videogiochi, chiaramente riferita solamente a quella americana, perché non è che va in giro per il mondo a capire come sono tutte le altre industrie. Lui è un giornalista americano, di quello parla. Ovviamente. Ed è un titolo che ho avuto un po' di difficoltà ad andare avanti perché sono una storia tremenda dietro l'altra, e quindi ci sono appunto la chiusura dei Visceral Games, c'è la chiusura il disastro di 38 Studios e Big Huge Games, c'è tutta la faccenda di 2K con i vari Bioshock, tutta la sfiga che ha avuto Warren Spector. Nelle varie case di sviluppo, per cui a un certo punto ho dovuto allontanarmene un attimo perché, minchia, non ce n'è una che finisca con un pochino di gioia. Una c'è, che è verso la fine, e verso la fine comunque precipita di nuovo nel dramma, che è la storia di... mamma
Ninja
mia!
Theory, dai, puoi dirlo.
No, 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 i Ninja Theory non ci
Magari.
sono.
Magari.
Sono quelli che stavano facendo. Oh, mamma mia! Dungeon Keeper su mobile all'epoca. Quindi BioWare Mythic, quella che alla fine era diventata BioWare Mythic. Da quel disfacimento è nato il team che poi ha fatto Enter the Gungeon, e anche lì le cose sono andate abbastanza male a livello umano, non tanto a livello.
Era la mitica BioWare, per chi si ricorda.
Sì, esatto. La cosa invece super positiva è che l'ultimo capitolo del libro non sta semplicemente a analizzare quello che ha raccontato nell'arco di circa 250 pagine. Il libro in totale è lungo 300 pagine, ma va anche ad analizzare quali possono essere le possibili soluzioni al casino. Molto bello, molto scritto che scorre in una maniera perfetta. Chiaramente è totalmente in inglese, non credo che verrà mai tradotto in italiano, esattamente come Blood, Sweat and Pixels. Ma se leggete articoli di videogiochi da qualche tempo, non dovreste avere troppa difficoltà. Anche questo si trova su. Cioè, questo qua si trova su Amazon, non costa tantissimo, parliamo di 17 euro circa. Se volete il formato Kindle è sui 10 euro, per cui niente di eccezionale come costi. E ve lo consiglio perché un po' in retroscena, che fa sempre piacere capire come sono fatti i videogiochi e quali sono le cose che possono andare male nei videogiochi, è un po' anche storie che vi faranno stare sulle balle un paio di persone. Una su tutte, oddio, quello di BioShock?
Levine.
Ken Levine, sì, esatto, che può morire gonfio. Lui con i suoi 8 anni che sta sviluppando chissà che cazzo dopo aver licenziato centinaia di persone e ancora non ha tirato fuori una ceppolona. E quindi con questo possiamo dire conclusa anche questa bella puntata di Mustacchi. Che
Ora e
dite?
mezza.
Sì, più o meno sì, perché alla fine siamo partiti alle 10 a fare. No, questo mi fa venire le convulsioni.
Questo non di 3:30 nonostante noi.
Esatto.
Beh, ma è stata difficile, devo dire la verità.
No,
Cioè,
avete
non
detto
sa
tutto.
salvo è
Io
un
ero
santo,
già.
per carità.
Ma che. Io avevo già calcolato tutto, voi ogni volta che mi rompevate le
Poi sei
palle.
diventato cieco, te, scusa, che sei diventato il
No,
Green
è
Blue
che mio,
Smurfs.
il mio futuro è così luminoso che mi devo mettere gli occhiali da sole. Oppure perché
Ok,
sono un
meno male.
coglione. Sei diventato Ray
No, no.
Charles. Sì?
Futuro, il futuro.
Però.
Ma meglio Ray Charles
Che
che Nintendaro.
Nintendaro,
Ecco.
esatto. Che
Ray
necromorfo.
Charles e Stevie Wonder che si incontrano e dicono: guarda, saremmo ciechi, però almeno non siamo Nintendari.
Nintendari, certo.
Sì.
Va bene, d'accordo. Io come sempre vi ricordo di venire a iscrivervi a tutti i nostri social, quindi venite a iscrivervi su YouTube, su stavo per dire Twitter, non ce l'abbiamo Twitter, su Instagram, ma
Al caso
soprattutto
numero.
entrate nella nostra chat dove ogni giorno ci sfidiamo a chi indovina prima il gioco di Guess the Game e chiacchieriamo di quanto siamo persone male e di quanto Stefano vada al fiume. E niente, ci vediamo martedì prossimo. Grazie a tutti e buona serata, buonanotte, ciao,
Ciao.
ciao, ciao.
Ciao, ragazzi.